La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa. Un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il lunedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Gente colorata, quasi tutto uguale. La mia rabbia legge sopra i quotidiani. Legge nella storia tutto il mio dolore. Canta la mia gente che non può morire.
It was upon a Lammas night when corn rigs are bonny. Beneath the moon's unclouded light, I held a while to Annie. The time went by with careless heed, till tween the late and early. With small persuasion, she agreed to see me through the barley. Corn rigs and barley rigs and corn rigs are bonny. I'll not forget that happy night among the rigs with Annie. Sincerely, I kissed her o'er and o'er again among the rigs of barley. Corn rigs and barley rigs and corn rigs are bonny.
Atmosfere sognanti, molto così eteree, che lascerebbero presagire ad un film molto diverso da quello invece che poi si rivela essere quello di oggi. Vero Marcello? Benvenuto Marcello.
Ben trovato Fabrizio, buongiorno. Allora sì, effettivamente sì, un film solare se vogliamo, per certi aspetti, ma profondamente cupo nei contenuti. Si tratta di un piccolo film di culto, un capolavoro, The Wicker Man, l'uomo di Rimini letteralmente, di Robert Harvey, un film che a suo modo diventò epocale. All'inizio appunto prodotto in Inghilterra, in parte poi revisionato da Roger Corman, comunque la produzione fu inglese, e subì molti tagli, anche per il contenuto che era considerato per certi aspetti blasfemo, no? Nel senso che c'è un attacco alla religione tradizionale, se vogliamo, al bigottismo, e adesso vedremo perché, e d'altro canto perché c'erano numerose scene di nudo, di riti orgiastici, e comunque il significato era abbastanza sovversivo, insomma, anche per il tempo, nonostante che
inquietante,
in quel tempo,
diciamo.
Inquietante, sì, inquietante e sovversivo, anche se era un tempo, insomma, in cui movimenti di liberazione sessuale e se vogliamo insomma femminismo insomma erano comunque imperanti. Bene, di che si tratta? Si tratta di un'opera diciamo molto interessante che parte da un romanzo diciamo che comunque è un romanzo profondamente documentato su certe realtà che esistono tuttora in Inghilterra. Noi magari conosciamo l'Inghilterra di Londra, no? di Cambridge, di Oxford, di Birmingham, delle grandi città, non conosciamo l'Inghilterra rurale. L'Inghilterra rurale è tutt'altra cosa.
E poi qui parliamo addirittura della Scozia, quindi diciamo...
Qui parliamo della Scozia e di una sperduta isola Sunrise, nelle isole Ebridi, un'isola diciamo immaginaria, che comunque localizzata nelle isole Ebridi. Parliamo di antichi riti celtici che sussistono tuttora. In particolare 50 anni fa, quando il film fu girato, se ne seppe notizia, se ne conobbe notizia dell'esistenza di questi riti, ci furono anche riti cruenti che addirittura arrivarono sulla prima pagina dei giornali, ma abitualmente erano ritualità non cruente, insomma, comunque retaggio dell'antico paganesimo che buona parte dell'Inghilterra ancora diciamo in qualche modo praticava, l'Inghilterra rurale. Si tratta qui di un ispettore di polizia, un sergente precisamente scozzese, che viene inviato in missione dopo aver ricevuto una lettera anonima sulla scomparsa di una ragazza, una ragazzina diciamo, poco più che bambina, e viene allertato di recarsi sul luogo e di indagare. Lui arriva su quest'isola, e, forte delle sue convinzioni fortemente religiose in senso tradizionale, e si trova di fronte a un mondo assolutamente incomprensibile, cioè un mondo di omertà. Nessuno dice di conoscere questa ragazza, nessuno dice di aver saputo che sia morta, addirittura insomma negano l'esistenza di questa ragazza. Però a un certo punto lui si rende conto con facilità che c'è un velo di omertà, insomma, che sono tutte risposte reticenti. Assiste a rituali orgiastici addirittura all'aperto, si scandalizza, tra l'altro viene nella locanda dove diciamo trova rifugio, viene in qualche modo concupito dalla bellissima diciamo figlia del padrone della locanda, e lui si nega, si chiude dentro la stanza quasi sdegnato, no?
Tra l'altro dice che lui si deve sposare, insomma, che è un
cattolico osservante. Sì, che lui è ancora vergine, insomma, praticamente viene, insomma, c'è un atteggiamento di totale chiusura. Come di totale chiusura ce l'ha nei dialoghi con gli abitanti, insomma, con gli abitanti di questo, con la bibliotecaria. Si noti che peraltro in quel periodo imperavano gli horror inglesi da Hammer, l'Hammer Film, anche se era già in declino nel 73, però era quella che aveva lanciato Christopher Lee, aveva lanciato Peter Cushing, e che comunque insomma indagava a volte anche nei rituali pagani e nelle tradizioni inglesi, ma comunque generalmente così traeva spunto dai romanzi gotici tipo Dracula di Bram Stoker in maniera libera, però efficace, perché furono tutti film fatti con pochi mezzi ma che crearono una scuola di cinema horror, quello il gotico britannico, che tra gli anni 60 e 70 fu estremamente seguito insomma nel mondo. Sono film che ebbero un grande successo e lanciarono delle figure come Christopher Lee, che appare in questo film perché diciamo il protagonista a un certo punto nelle sue indagini, nelle sue in qualche modo così i muri in cui sbatte, insomma, quando per esempio una bibliotecaria che tra l'altro è impersonata dalla famosa Ingrid Pitt, che era una di queste attrici più provocanti se vogliamo e più capaci insomma di trasmettere diciamo
la scivia, insomma, sì.
La scivia anche insomma, per esempio autrice insomma attrice di film tipo Vampiri Amanti, insomma vari film che avevano avuto pure un notevole successo di pubblico oltre che di critica, perché anche la critica era abbastanza. Io ricordo che molti di questi film, tanto per tornare ai nostri diciamo le cose insomma di cui parliamo sempre, e furono proiettati a più riprese al Film Studio di Roma, no? Venivano recuperati dopo una decina d'anni quando erano usciti, e venivano per esempio i film di Terence Fisher, che erano quelli che insomma tutti Dracula di Fisher, che venivano poi programmati ininterrottamente per settimane, per mesi, insomma nei cineclub sia di Londra che di Parigi che di Roma. Ora l'attrice, per esempio, che cerca di concupire appunto il protagonista è Britt Eklund, che era un'altra di queste attrici, e anzi c'è una danza che lei fa, tra l'altro priva totalmente di vestiti, che creò scandalo addirittura, tant'è vero che il film comunque subì delle censure, insomma, subì.
Per gli amanti del gossip, proprio... scusami ti interrompo, per gli amanti del gossip, sì. Britt Eklund è stata la moglie di Peter Sellers e anche, esatto, diciamo, per parecchio tempo anche la compagna di un altro scozzese illustre che era Rod Stewart.
Sì, sì, sì.
Così, insomma, per gli amanti del gossip più becero, scusami, ogni tanto sì, ci butto dentro pure queste notiziole.
Sì, sì, tutto fa. Insomma, questo a poco questo labirinto gli si stringe intorno, insomma, lui va, cioè in qualche modo si dipana quando va a parlare con Lord Sandrins, che appunto era Christopher Lee, tra l'altro un Christopher Lee amabilissimo, estremamente gentile nello spiegare le ritualità, i sacrifici che venivano concepiti per esempio per il raccolto, anche se lui non parla di sacrifici umani, parla di sacrifici di animali, parla insomma di dinamiche, insomma, che venivano
soprattutto di tradizioni ormai
di tradizioni pagane, sì, millenarie, sì, sì, tradizioni che venivano dagli antichi celti, perché di tra l'altro il film, come tu potrai dire dopo, no, è accompagnato da splendide musiche tradizionali, anche se, attenzione, non tanto musiche della tradizione pagana quanto rielaborazioni di musiche celtiche tradizionali, insomma, ma non necessariamente della tradizione pagana a cui il film si vuole ispirare. Come noi sappiamo, la tradizione celtica impera sia in Scozia che in Irlanda, no? Cioè praticamente il folk inglese già fu un fenomeno particolare tra gli anni 60-70, ma che si mescolò con il rock, mentre invece la tradizione celtica, della musica celtica che tuttora sentiamo, insomma, perché ha avuto tutto negli anni 90-2000 un grande sviluppo anche in Italia, insomma, no? Almeno un grande ascolto, insomma, è appunto più propria di anche di ritualità pagane, ma soprattutto di quelle che sono così le leggende del celtismo, dei guerrieri famosi come in Irlanda, Brian Boru e così via, insomma. Comunque il film utilizza in maniera appropriata, perché addirittura aveva quasi l'ambizione di essere un musical, no? In realtà è un film pervaso da profonda inquietudine, da un'ironia di fondo, perché questo personaggio così virtuoso, così probo, in realtà viene sbeffeggiato, perché alla fine che succede? Succede che dopo lungo peregrinare incontra questa ragazzina che effettivamente sembra destinata al sacrificio e che gli chiede aiuto. Lo porta in una grotta, diciamo, dice possiamo fuggire da qui, e fuori si trova praticamente tutte quante le persone che lo catturano, lei che sorride, e lui viene avviato al supplizio mentre così invoca Gesù Cristo, invoca la loro disumanità, insomma, indubbiamente con ragione, insomma, no? Comunque alla fine l'uomo divini, cioè praticamente viene inserito in un enorme pupazzo di vimini alto più di 10 metri a cui viene dato fuoco, insomma, e questa è una delle tradizioni, insomma, dato che il film va a recuperare dal celtismo, insomma, dalle origini pagane, insomma, del passato, e questo, e finisce il film in maniera beffarda con quest'uomo che ancora prega il suo Dio, ma
imprigionato nella gabbia di vimini.
Imprigionato in questa gabbia di vimini, che è praticamente con tutte le persone che cantano, osservano, così come se niente fosse, come se fosse uno spettacolo, no?
Tra l'altro, Marcello, i riferimenti musicali non finiscono qui, perché una band che tu conosci sicuramente e che secondo me mai viene troppo ricordata e celebrata, quella degli XTC, insomma, quelli di Andy Partridge, dedicò un album, a mio avviso, mirabile, che si intitola Apple Venus Volume 1, proprio a la tradizione dei riti celtici e addirittura del paganesimo, e io me ne sono accorto perché ci sono un paio di titoli di questo album, di canzoni di questo album, per esempio c'è Harvest Festival, c'è il Festival del Raccolto, c'è un'altra che si intitola Green Man, che è un personaggio ricorrente nella tradizione ed è anche il nome della locanda in cui appunto alloggia il nostro poliziotto scozzese, quindi insomma non mancano, anche per gli amanti della musica,
riferimenti, sì, infatti. E questo è interessante, infatti questo disco sinceramente non lo conoscevo, ma visto che me lo segnali me lo andrò a cercare, questo disco, sì. E comunque sia, la cosa più curiosa, insomma, di questo film, no, è che per molti anni non si riuscì a trovare la copia originaria, tant'è vero che è smembrato almeno di una ventina di minuti. Si disse, insomma, alla fine fu Roger Corman che ne aveva una copia e che, insomma, la distribuì. Adesso, proprio in questi giorni, ironia della sorte, sta uscendo un magnifico DVD, anche, diciamo, con i sottotitoli, ma in Italia. È stato ripescato, ho letto proprio per caso su internet, proprio in questi giorni, cioè se andiamo in, insomma, discoteche specializzate lo potremmo trovare.
E comunque,
perché proprio adesso è corredato anche di extra, insomma, di notizie storico-folcloriche, insomma.
Se mai ci fosse bisogno di sottolineare la competenza e la passione del nostro interlocutore privilegiato Marcello Gerardi, va detto che la mia fortuna nel poter recuperare questo film è proprio legata alla, come dire, alla passione di Marcello, che lo andò a recuperare da un canale che non esiste più, che era Studio Universal, lo registrò su un VHS, sì. Lo riversò su DVD, perché altrimenti sì. Penso che non ci sarebbe stata nessuna
traccia, perché è stato visto pochissimo, e purtroppo nelle sale non è uscito, è uscito nelle sale inglesi, diciamo, dovrebbe, però fu alla fine riciclato come un film di serie B. Cioè, pronto?
Sì, sì, ci sono. No, stavo pensando al fatto che chi appassionato di cinema trovasse difficoltà a recuperare dei film, magari si può rivolgere a te, che può darsi che da qualche parte l'ha conservato. Sì.
Qualcosa trovo. Comunque, quello che è interessante addirittura è che Corman disse che aveva questa vecchia copia, tra l'altro, come tu hai potuto vedere anche dalla mia copia, non si vede benissimo, ci sono delle immagini che sono sfocate e così via, però lui disse che era l'unica esistente e che la copia originale era stata utilizzata come materiale di scarto in Scozia per praticamente costruire un pannello autostradale. Questo almeno dice Corman.
Comunque,
quindi sarebbe finito lì.
Sicuramente è un film che sarebbe stato veramente un peccato fosse andato perso, e per fortuna, insomma, in qualche maniera si è recuperato.
Sì,
ma parlo anche della tua operazione di recupero, perché tutto sommato.
Io ti ringrazio, vabbè, sono stato fortunato, diciamo.
Sì,
io lo conoscevo,
però, insomma, uno la fortuna bisogna anche andarsela a cercare,
sì,
no?
Diciamo che è un classico esempio di folk horror, no? Vero e proprio, insomma,
sì.
Anche se non è un film del terrore classico.
Sì,
insomma.
Poi non è uno splatter movie, insomma, è un film.
No, non è uno splatter.
È più diciamo, no. Di atmosfere macabre.
Sono i migliori film questi che sanno pescare nelle atmosfere.
Se vogliamo, ci sono anche delle atmosfere quasi da 10 piccoli indiani di Agatha Christie, insomma.
Certo.
Quindi la tradizione britannica è totalmente rispettata.
Christopher Lee disse che era il film che lui aveva amato di più. Lui disse: io mi sono stufato, tra l'altro Christopher Lee è alto 1,96 m, era alto perché adesso da qualche anno è morto, e ogni volta che girava per Londra, ecco Dracula, ecco la, dice: io mi sono stufato, ogni volta devo firmare gli autografi, cioè mi devono riconoscere solo per Dracula. Dice: io, per esempio, questo film lo ritengo superiore ai Dracula, ha detto, e sono contento di averlo fatto. E poi dopo diventerà anche nel Signore degli Anelli Saruman, se ti ricordi, anni dopo.
Certo.
Insomma, no? Comunque Christopher Lee è un attore molto più versatile di quello che gli fu segnalato, diciamo, negli anni 70. Tra l'altro parlava benissimo l'italiano, perché era nipote del conte Carandini, lo storico dell'arte.
Ah, caspita,
sì,
non lo sapevo.
Di Parma. Sì, lui parlava benissimo l'italiano, tant'è vero che c'è un intervistatore che lo trovò, un saggista che lo trovò, e con un trucco riuscì a farsi dare dal regista Robin Hardy il telefono, lo chiamò, e devo dire, lui fu molto gentile, solo alla fine gli chiese: scusi, ma come ha avuto il mio numero? Lui disse: Robin Hardy. E lui dice: anziché mandarlo a quel paese, fece solo una smorfia, come per dire, vabbè, comunque tanto l'intervista te l'ho data.
A proposito di grandi attori e di, appunto, di tradizioni britanniche, vanno ricordate anche due piccole presenze che insomma vale la pena menzionare, perché c'è Lindsay Kemp, che fa l'oste, il locandiere.
un giovanissimo all'Italia.
Tra l'altro lui da ballerino, insomma da atleta quale era, venne in qualche maniera imbottito per farlo diventare un uomo di mezza età, panciuto e dedito al gozzoviglio. E poi c'è anche Aubrey Morris, scusami, che ricordiamo anche in Arancia Meccanica in una piccola parte, ma inconfondibile e memorabile.
Sì, assolutamente. Qui fa il becchino, pare, insomma, infatti.
Che è anche lui uno di quelli che si prende gioco del sergente Howie e lo canzona, perché riesumano la bara e tirano fuori una lepre, insomma ci sono tanti aspetti, è arrivato nel villaggio e tutti quanti fanno proprio il gatto col topo.
Sì, alla fine quando viene prescelto, per così dire, per questo sacrificio, la ragazza aveva tentato di agganciarlo, insomma, e dice: tu sei pure, tra l'altro, un esempio perfetto, diciamo, di persona da sacrificare, perché sei uno sciocco, come hai dimostrato anche con me, sei ancora vergine a 40 anni, sei uno sciocco.
Sei proprio la vittima perfetta.
Sei proprio la vittima perfetta, infatti. E comunque è un film, ripeto, di culto. Addirittura nel 2000 una classifica, mi pare fatta dal Guardian in Inghilterra, lo considerò nei primi 100 film britannici più importanti di sempre.
Certo. No, ma va detto che è un gioiellino, veramente è un perfetto equilibrio tra il thriller, come piace a noi, insomma, queste cose un po' con l'indagine, diciamo, più che thriller, diciamo un poliziottesco, se vogliamo, poliziesco. Queste situazioni di circuito chiuso, molto tipiche anche nella nostra provincia, insomma, l'estraneo che viene un po' a ficcare il naso negli affari della comunità, che viene mal visto.
No, ma poi è interessantissimo, per esempio, le immagini in cui gli abitanti vestiti da animali, no, prima del rito, che lo osservano, lo scrutano, e lui, insomma, non sa più neanche che cosa pensare, come nascondere, cerca di ripartire con la sua barca, no? E trova che è avariata, insomma, gliel'hanno chiaramente fatta fuori, perché insomma l'hanno
sabotato,
è un idrovolante.
No, ma io poi ho trovato anche delle analogie con certi riti del sud Italia, insomma, cose che riguardano
per certi aspetti
che rasentano proprio il blasfemo, cioè ci sono dei riti che sono totalmente, come dire, distanti dalla dottrina cattolica propriamente detta, e comunque
a volte sono anche mescolati, no? C'è stato Ernesto De Martino, che ha fatto dei grandi saggi su questo tipo di culture, insomma, cosiddette
contadine,
contadine del sud Italia. E ci sono un sacco di cose interessanti, insomma, peraltro un film che in qualche modo, non dico che può ricordare questo, assolutamente no, insomma, comunque era tra l'altro molto precedente, in bianco e nero, comunque che parlava dei riti magici del sud, era Il demonio di Brunello Rondi. Un film che era un trattato di sociologia, che invito pure a recuperare, che è sicuramente molto interessante, insomma.
Caro Marcello, abbiamo purtroppo, mai come oggi, che scade l'orario della trasmissione, perché siamo eccezionalmente in chiusura della trasmissione, quindi abbiamo degli obblighi nei confronti del resto del palinsesto. Quindi, come da tradizione vuole, facciamo un piccolo riepilogo di quello che ci siamo detti. Intanto siete all'ascolto di Visti in Prima Visione, la rubrica all'interno della trasmissione La Bottega del Forno, in cui il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi si occupa di pellicole uscite 50 anni fa. Quindi ci stiamo interessando alle ultime uscite che ci interessano per il 1973, e lo stiamo facendo parlando di questo The Wicker Man, quindi appunto l'uomo di Vimini, un film scozzese, diciamo britannico,
Robin Hardy.
Di un horror atipico per certi versi, insomma.
Assolutamente.
E come da tradizione, il titolo della rubrica Visti in Prima Visione vuole ricordare il fatto che Marcello, all'epoca dell'uscita del film, ebbe l'opportunità di vederlo sul grande schermo, e quindi
purtroppo non è questo il caso, però
infatti era la mia domanda, dico come avevi fatto, probabilmente
l'ho visto molti anni fa da Studio Universal. cioè praticamente dalla registrazione che feci io.
Quella che poi hai riversato su
che DVD. Poi lo vidi in cassetta, poi lo riversai su DVD. Insomma.
Quindi oggi non parliamo di visti in prima visione, ma parliamo di visti in prima visione in televisione.
Visti in televisione, sì, assolutamente sì.
Però l'altro
è uno pescaggio importante.
L'altro passaggio obbligato della nostra rubrica, e con la quale di solito chiudiamo il nostro racconto, è un giudizio in stellette da 0 a 5 che Marcello Gerardi mutua dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore ormai da una vita.
Senza dubbio 4 stelle.
Concordo, e guarda, mai come questa volta faccio veramente un coming out, nel senso che è un film che solo la tua, come dire, intelligente insistenza mi ha spinto ad accettare, perché non ne sapevo assolutamente niente e mi mancava veramente una parte importante di questo racconto, quindi onore per l'ennesima volta al nostro esperto.
Ti ringrazio, comunque diciamo che è entrato così nel mito, già negli anni 70 si cominciò a parlare di questo film, cioè è un film che io inseguivo, ho inseguito per decenni, finalmente sono riuscito a trovare.
E ne parliamo anche qui in radio. Benissimo.
Infatti.
Allora, caro Marcello, ricordando appunto che sulle maggiori piattaforme di distribuzione di musica digitale è abbastanza facile reperire la colonna sonora intera di questo album di Paul Giovanni, Gently John, The Wicked Man. Uno dei brani, ma ce n'erano tanti che avremmo potuto scegliere, con i quali appunto chiudiamo la nostra chiacchierata, dando appuntamento sia a Marcello che ai nostri ascoltatori la prossima settimana, è uno dei brani della colonna sonora che si chiama Gently Johnny. Grazie ancora Marcello e buon proseguimento.
Grazie a
di
te,
ascolto.
Buon proseguimento a te.
Put my hand on her knee, and she says, do you want to see? I put my hand on her breast, and she says, do you want a kiss? Gently, 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 Johnny, gently, Johnny, my jingle. Gently, 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 Johnny. Gently, Johnny, my she says, do you want to try? I put my hand on her belly, and she says, do you want to feel me? Gently, 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 Johnny, gently, Johnny. Gently, 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 Johnny. Gently, Johnny, my jingle. Thank you.
radiocittaperta.it, la tua radio online.